è permesso? Sono Don Giuseppe. Sono venuto a trovarvi ancora anche oggi, martedì 7 aprile 2020. Martedì Santo. Posso entrare allora? Ma sì, certo, grazie, grazie della vostra accoglienza. Sì, perché stiamo incamminandoci velocemente verso la Santa Pasqua. In questa settimana santa siamo già martedì. E allora sono venuto a portarvi anche oggi una parola di speranza, perché la Pasqua è questa, e soprattutto aiutarvi a preparare un po' a vivere questa straordinaria solennità che è tutta la nostra fede, tutta la nostra speranza, tutto il fondamento da cui si erge la bellezza della nostra vita. E allora non possiamo arrivare impreparati al giorno di Pasqua. Ecco, allora oggi in modo particolare vorrei dire ai vostri bambini, ci siete ragazzi, bambini, bambine, ragazzi e ragazze, adolescenti, giovani, magari stanno studiando perché devono prepararsi agli esami di università oppure alla maturità, ma un piccolo stacco non fa mai male, perché c'è qualcosa di più grande anche di un'interrogazione o di un esame, è la Pasqua di Gesù, la nostra Pasqua. E allora, come sempre, vi vedo raccolti, magari c'è anche qualche nonno, qualche nonna, insieme alla mamma e il papà, attorno alla tavola, o in salotto, sul divano, insomma, in un angolo della casa che vorremmo dedicare al luogo dell'incontro profondo con il Signore tra di noi. E anche oggi ci lasciamo guidare dalla parola del Vangelo. Avete preparato, né, ragazzi, la Bibbia aperta, il crocifisso, una candela accesa, i sassolini, il ramoscello d'ulivo, il profumo, il vasetto di profumo è ancora lì, non l'avete mica usato tutto, perché poi servirà anche il giovedì santo, ma anche il giorno di Pasqua. Sì, perché oggi poi vi darò altri due segni da mettere in questo angolo della preghiera, angolo dell'incontro profondo con il Signore e tra di noi. Ascoltiamo allora il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, dal versetto 21 seguenti. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, Ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, carissimi ragazzi, genitori, nonni e nonne, famiglia tutta, ancora una volta il Vangelo di Giovanni ci introduce nel grande mistero pasquale, perché vedete anche in questa pagina, sempre un po' difficile Giovanni, ma ricchissima, ecco, di spunti per la nostra meditazione, ci annuncia con diverse scene, direi, l'imminente morte di Gesù. Ma non è sufficiente sapere che Gesù morirà, bisogna capire perché morirà, bisogna capire qual è il significato di questo gesto. Dobbiamo interrogarci, dobbiamo cercare di scoprire i sensi profondi del gesto di Gesù, i significati, perché tutti moriamo, tante persone muoiono, ma ognuno ha un senso diverso, anche la morte di Gesù. E allora, vedete, due sono le caratteristiche fondamentali di questa pagina. Innanzitutto, la pagina che abbiamo ascoltato viene immediatamente dopo la lavanda dei piedi di Gesù. Siamo cioè nel contesto dell'ultima cena, che secondo il Vangelo di Giovanni racchiude tutto il suo significato, ecco i significati profondi, nel gesto che Gesù compie di lavare i piedi ai suoi discepoli. Introduce così il capitolo tredicesimo Giovanni. Essendo ormai venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre, Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi Gesù era a tavola con i suoi discepoli e con il gesto della lavanda dei piedi e con le sue parole, che poi dirà nell'ultima cena, dal capitolo 13 fino al capitolo 17 di Giovanni, vedete i discorsi da Dio di Gesù, lui, Gesù, manifesta con le sue parole, con i suoi gesti, la pienezza del suo amore. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi il primo gesto fondamentale è quello dello stare attorno alla tavola, dove si vive la condivisione piena dell'amore. Da una parte c'è l'amore totale di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, si toglie la veste, quasi un gesto simbolico, profetico, per dire: io darò la mia vita per voi, in questo modo io laverò i piedi a voi, cioè vi servirò, perché morendo la mia vita passerà a voi, verrà data a voi. E poi si rimetterà di nuovo la veste dopo aver lavato i piedi, cioè vuol dire: io riprenderò la mia vita, risorgerò, quindi non preoccupatevi, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia in me e abbiate fede anche in Dio. Capitolo 14 poi di Giovanni. Quindi c'è da una parte il gesto straordinario dell'amore di Gesù attraverso il gesto simbolico della lavanda dei piedi, quindi tutto avviene attorno alla tavola, ma attorno a quella tavola avviene anche qualcosa di straordinariamente drammatico, terribile. Per contrasto c'è anche tutta la debolezza dell'uomo. C'è la debolezza di Giuda, che ha già deciso di tradire Gesù per motivi politici, magari per motivi nazionalistici, perché lui voleva un messia più forte di quello che si era presentato lì, lo voleva usare la potenza militare, politica, economica. C'è un gesto della condivisione del boccone, si mangia insieme, ma nello stesso tempo dentro il cuore di Giuda c'è anche il rifiuto di accettare un Gesù così umile, così servitore, così schiavo da lavare i piedi ai suoi discepoli. e quindi dentro di lui prende sempre più spazio Satana, cioè colui che si oppone a un Dio così povero, semplice, umile. Nel suo cuore c'è la notte, e non è soltanto perché era sera, ma vuol dire c'è il mondo delle tenebre. Stando attorno alla stessa tavola si può condividere la gioia dell'amore, ma anche il tradimento. Ma attorno a quella tavola c'è anche Pietro, che per altri motivi rinnega Gesù, fa una bella promessa. Dice: io verrò, darò la mia vita per te e voglio venire anch'io dove vai tu. E Gesù, appena accennato alla sua morte, dove vado io, tu non puoi venire, perché è solo il mio sacrificio, la mia vita, che può salvare la vita dell'umanità, dare la vita all'umanità, non la tua. Sono io che do la vita per te, tu non puoi dare la vita per me. Tu mi seguirai dopo, quando io risorgerò, allora tutto sarà possibile con la fede in me risorto. Ma Pietro non capisce, è preso dall'entusiasmo lui, ma l'entusiasmo gli gioca un brutto scherzo, e Gesù gli predice il suo rinnegamento. Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Da una parte c'è tutto l'amore di Gesù, dall'altra c'è la debolezza dell'uomo. Il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Motivi diversi, ma tutte e due manifestano la nostra fragilità. Manifestano la debolezza della carne di fronte alla logica di Dio, che è una logica di amore che dà la vita. Forse in Pietro c'è l'entusiasmo emotivo del seguire Gesù, ma l'entusiasmo è sufficiente per entrare nel mistero di Dio? Pietro ne aveva tanto di entusiasmo, ma anche per lui quella notte fu una notte di tradimento. Quello che vale allora, cos'è? Quello che vale è la fede. Solo la fede può capire che per Gesù la notte di passione, la notte della sua morte, è notte di glorificazione, e che il patibolo della croce è già un trono di gloria. È quello che Gesù dice quando Giuda esce di notte, dice: adesso lui è andato a tradirmi, ma a vendermi per 30 denari. Ma i discepoli non capiscono, perché dicono: ma sì, lui tiene la cassa, dovrà andare a fare qualche spesa oppure ad aiutare i poveri, ma lui era ladro, abbiamo sentito ieri. Quindi insomma non capiscono il linguaggio di Gesù. Invece Gesù dice chiaramente: adesso, ora, è arrivata l'ora, il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Insomma, questo momento che segna la notte più profonda della morte di Gesù, e quindi ci prepariamo così a Pasqua attraverso il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro. Da una parte c'è tutto l'amore di Gesù, dall'altro tutta la cattiveria e la debolezza dell'uomo. In questo momento si manifesta la gloria, cioè la piena riuscita del piano di Dio. Diciamolo con una parola oggi a noi familiare: in questo momento si manifesta invece la pienezza della felicità. In questo momento, dove io sarò chiamato a dare la vita, lavo i piedi, mi tolgo la veste e poi me la riprendo, do la vita, poi la riprendo. La Pasqua è il significato della sua morte, significato della sua risurrezione. Qui sta tutta la felicità dell'uomo, perché è tutto l'amore di Dio che è felice per la felicità dell'uomo. Entrare in questa impossibile logica di Dio, che è completamente diversa dalla nostra logica umana, dal nostro modo comune di pensare, per cui pensiamo che la felicità consista soltanto nell'avere delle cose, nel soddisfare i nostri desideri, nell'inseguire i nostri piaceri, nell'avere un po' di gloria umana perché qualcuno ci fa l'applauso, nel cercare consenso da parte degli altri. Questa è felicità per noi, nell'avere la pancia piena, nell'avere la macchina grossa, nel poter andare al mare, in montagna, a divertirci. Questa è la felicità. Gesù dice no, la felicità è dare la vita, e allora si arriva alla vita nuova. Questa è una logica impossibile per gli uomini, ma è la logica di Dio, il modo di pensare e di agire di Dio. Solo la fede è capace di aderire a questa logica divina. Quando l'evangelista Giovanni dice che Giuda uscì ed era notte, dice soltanto che adesso è l'impero delle tenebre, ma tra poco arriverà la pienezza della luce, perché vincerà l'amore. Allora, carissimi, questo è il significato della passione, morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. Ma, come vi dicevo prima, tutto avviene attorno a una tavola, come quando siamo attorno alle nostre tavole. A casa nostra c'è tutto l'amore, perché c'è tutto il sudore, il lavoro, il sacrificio di mamma e papà, dei nostri nonni che hanno lavorato, e adesso questo lavoro diventa condivisione attraverso il cibo preparato, sudato, e che si condivide. Ma si condivide anche la vita, ci si racconta la giornata, le cose belle, le cose brutte. Ma a volte succede che attorno alla tavola ci sono anche dei silenzi, a volte c'è un po' di rabbia, un po' di rancore, a volte c'è un'amarezza, una delusione, a volte c'è una tristezza. Attorno alla tavola ci sono anche le ferite. Ma quando ci sono queste cose, però, non si smette di mangiare insieme. Perché? Perché è attorno alla tavola che si condivide l'amore e si condivide il peccato, si condivide anche il tradimento, il rinnegamento, si condividono anche le cose brutte. Perché la tavola è simbolo della tavola ultima, dell'ultima cena di Gesù, dell'Eucarestia. La tavola della vostra casa è quella tavola attorno a cui Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli e ha accolto anche il rifiuto di Giuda e il rifiuto di Pietro. Allora oggi il primo segno che vi invito a fare è quello di chiedere alla mamma una bella tovaglietta bianca, perché il bianco è segno della risurrezione e della vita divina, che dovete allestire in un angolo della casa, non sulla tavola della cucina dove dovete andare a mangiare naturalmente, però mettete tutti i segni che vi ho detto: la Bibbia, il crocifisso, la croce, la luce accesa, una candela, i sassolini, l'ulivo, il profumo, eccetera. Apparecchiate l'angolo della cena che ci servirà tutta questa sera, in modo che sia ben visibile, anche se poi lo lasciamo lì, magari su una credenza, su un tavolino, in un angolo che non disturba, ma dove ci sono tutti questi segni, ma con la tovaglia bianca, a ricordarci che quando siamo seduti attorno alla tavola c'è tutto l'amore, compreso anche quando ci siamo fatti del male, ma lì c'è la soluzione di tutto. Arriverà la felicità, e dopo, quando vi racconterò la storia, vi dico anche che cosa è questa felicità. A tra poco. Siete andati dalla mamma a chiedere la tovaglia bella, quella che magari tiene nascosta nei cassetti, che si tira fuori solo nelle grandi occasioni. Quella mettetela nell'angolo straordinariamente bello della cena. Attorno alla tavola ci sono tutti i simboli che vi ho detto, e che poi sarà una festa il giorno di Pasqua, magari è grande, è fatta con i pizzi, la potete mettere piegata, poi lo useremo il giorno di Pasqua. Ma adesso, prima di spiegarvi il simbolo della felicità che è la Pasqua, che è la gloria, come dice Gesù, voglio raccontarvi la storia del santo di oggi. San Giovanni Battista della Salle, sacerdote, nacque a Reims, in Francia, nel 1651. Era un brillante studente universitario alla Sorbona di Parigi, ma a un certo punto si convince che anche i figli dei poveri hanno il diritto di partecipare ai beni della cultura e quindi anche loro hanno il diritto di studiare, non solo lui che era borghese, ricco. Allora, messo insieme un gruppetto di insegnanti che la pensavano come lui, passa dalle idee ai fatti, aprendo a Reims una scuola popolare di base per i poveri. Tra i mugugni dei borghesi, le lamentele dei benpensanti, che non vedono di buon occhio la novità. Avviata la scuola, provvede alla formazione di maestri che garantiscono la prosecuzione nel tempo di quell'attività, cioè non solo un giorno, due, una settimana, ma negli anni. Nasce così la Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane nel 1680. Questa congregazione è destinata a segnare profondamente, con numerose iniziative, il mondo dell'educazione della scuola. Una volta non c'erano le scuole pubbliche obbligatorie per tutti, erano opere tutte di carità. San Giovanni Battista della Salle ha un'idea moderna della scuola. Vuole che i maestri siano vicini agli alunni e non pomposamente issati in cattedra lontani. Infatti stanno in mezzo ai banchi. Quando muore a Rouen, in Francia, il 7 aprile 1719, la Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane conta 200 membri distribuiti in 22 case, 200 maestri che insegnavano ai bambini poveri. Vedete quale fantasia ha la santità? Chi cresce nell'amore di Gesù, come all'ultima cena attorno alla tavola, ha nel cuore la felicità e produce una varietà incredibile di azioni di carità. A tra poco per la grande storia. Carissimi, vengo a voi per raccontare questa straordinaria storia che cerca di rispondere alla domanda: dove sta la felicità? Dove sta la gloria di cui parlava Gesù, che è la Pasqua? Per lui, ve l'ho spiegato prima, passa attraverso il lavare i piedi, il dare la vita, il morire. È una logica diversa, ma cerchiamo di scoprirlo attraverso la storia dell'albero brontolone. Non era tanto bello. Aveva un tronco rugoso, dei rami un po' rachitici che producevano delle meline aspre che nessuno voleva. Ma la cosa peggiore era il carattere. Albero non faceva che lamentarsi. La cosa dava fastidio soprattutto a siepe che era cresciuta proprio accanto ad albero. Era primavera e albero continuava a mugugnare dicendo: Vedrai che stasera pioverà e magari anche domani, e poi soffierà il vento e mi spezzerà qualche ramo. Ma è così soave il vento di primavera, diceva Siepe. Albero non ascoltava neanche. Quegli orribili uccelli poi mi faranno il nido addosso, mi mangeranno i germogli. Albero continuava a lamentarsi per ore. Il campo si sarebbe riempito di fango, le mucche e i conigli gli avrebbero rovinato la corteccia, l'erba alta gli avrebbe fatto il solletico e così via. Per Siepe era un vero supplizio. Decise perciò che doveva fare qualcosa per impedire il continuo lamentarsi di quel brontolone di Albero. Dovete sapere che il miglior amico di Siepe era il vecchio Corvo, che si appollaiava spesso tra i suoi rami dopo pranzo e dopo cena per fare quattro chiacchiere con Siepe. Siepe spiegò a Corvo il problema. Come faccio a far smettere Albero di lamentarsi? Corvo si mise a pensare, poi disse: Albero non ha una vera ragione di vita, ecco perché si lamenta sempre. Ma dove si trova questa ragione? Chiede Siepe. Risponde Corvo: di solito proprio sotto il naso. La primavera lasciò il posto all'estate e Siepe si riempì di verde. Come sempre, Caprifoglio le si attorcigliò le foglie, adornandola con i suoi fiori profumati. Le api ronzavano nella calda aria estiva. Albero, chiese Siepe un bel giorno, qual è la cosa più brutta della tua vita? Albero ci pensò un po' e poi sussurrò con voce triste: la cosa peggiore è che non piaccio a nessuno, perché sono brutto. La mia fioritura dura solo pochi giorni, le mie foglie non sono belle e le mie mele selvatiche hanno un sapore orribile. Ma questo si può rimediare facilmente, esclamò Siepe. Potrei chiedere a Caprifoglio di crescere lungo il tuo tronco e sui tuoi rami, e così saresti ricoperto di fiori profumati e di foglie verdi per la maggior parte dell'anno. L'unica difficoltà è che Caprifoglio non vuole. Dice che ti lamenti troppo. Albero rimase in silenzio. Poi disse: se io prometto di lamentarmi di meno, potresti convincerlo a crescere sopra di me? Rispose Siepe: se non ti lamentassi per un anno intero, forse accetterebbe. Così, per un anno intero, Albero non si lamentò neppure una volta, nemmeno quando arrivò la siccità, né quando arrivò una nevicata mai vista, e neppure quando le lepri rosicchiavano le radici. E un bel giorno della primavera seguente, Caprifoglio mise fuori un timido germoglio, si attorcigliò il tronco di Albero e si intrecciò i suoi rami. Quando il vento di giugno fece volar via i boccioli di Albero, Caprifoglio dischiuse i suoi fiori profumati gialli e rosa, e Albero divenne il più bello tra tutti gli alberi del campo. Da quel giorno non si lamentò più. Nemmeno una volta, mai più. Un pomeriggio d'inverno, Corvo andò da Siepe. Disse: non ho più sentito Albero lamentarsi. Deve aver trovato una ragione di vita. Qual è? Chiedilo lui, rispose Siepe. Corvo volò da Albero e gli chiese che ragione di vita avesse trovato. Albero rispose: non posso parlare ora, Corvo. Devo proteggere Caprifoglio dal vento. Disse Corvo: ma è tutto marrone e avvizzito ora che è inverno. Rispose Albero: ora è così. ma si appoggia a me perché io lo protegga fino a primavera, e allora sboccerà di nuovo più folto e più bello dell'anno passato. Il vecchio corvo e siepe furono molto contenti nel sentirlo parlare così. Albero aveva trovato la sua ragione di vita e non si sarebbe lamentato mai più. Bellissima è questa storia dell'albero brontolone. L'albero, cioè, che non è mai contento, si lamenta di tutto. Simile a colui o a coloro, magari anche a noi, tante volte che non troviamo mai niente di buono nella nostra vita, che troviamo difetti in tutto, in tutti, che non siamo mai capaci di dire nella nostra vita questo è bello, magnifico, bravo, che non siamo mai positivi. Sono molte le persone che, brontolando sempre, rendono la vita infelice agli altri, oltre che a se stessi. È necessario trovare una vera ragione di vita. Trovare la vera ragione di vita è trovare la felicità. Albero ha trovato la felicità, uno scopo, un ideale. È che lui ha smesso di pensare a se stesso e ha cominciato a pensare a Caprifoglio. E questo ho voluto dire per un anno intero, non lamentarsi mai, ho voluto dire resistere alla tentazione di lamentarsi quando le lepre rosicchiavano le radici, quando c'era il vento freddo, forte, quando cadevano le foglie, eccetera, eccetera. Non si lamentava mai. Quando noi abbiamo un senso della vita, quando abbiamo trovato qualcuno per cui spenderci, per cui dare la vita, come l'albero per il caprifoglio, allora noi abbiamo trovato la felicità. Albero perché è infelice? Perché pensa solo a se stesso. Come fa a trovare la felicità? Quando comincia a pensare agli altri. Che cos'è la felicità, secondo Albero? È proteggere Caprifoglio, è mettersi a servizio del Caprifoglio. Allora ha trovato la felicità. Allora, Pasqua è trovare la felicità. In chi è capace di spendersi per gli altri, di dare la vita, di servire come Gesù, che si è tolto la veste per lavare i piedi ai discepoli e poi ha ripreso la veste, ha dato la vita per servire la vita all'umanità e ce la dà continuamente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e la riprende per dire è risorto, per questo può sempre darcela ed è infinita e non finisce mai fino alla fine della storia dell'umanità, quando poi entreremo tutti in paradiso e la godremo per sempre. Questa è la felicità, la vita che non finisce più. Per questo chi ha incontrato questa vita piena e immortale non può se non vivere dando la propria vita tutti i giorni agli altri. Allora, ecco il secondo gesto che vi invito a fare, carissimi ragazzi, il gioco delle definizioni. Allora, prendete un piccolo cartellone bianco, un foglio di carta, un foglio di un album da disegno, per esempio, e sopra in altro col pennarello scrivete felicità è puntini puntini. E poi cominciate a mettere una parola che definisca che cos'è la felicità. Quello che volete, felicità è puntini puntini, poi scrivete una parola. Secondo voi, se avete capito la storia dell'albero brontolone, oppure il Vangelo di oggi, andate a risentire magari in Facebook di Radio Alfa e la meditazione che vi ho fatto. Poi mettete questo cartellone là su un muro, e la mamma e il papà porteranno pazienza se usate un po' di scotch, o vi daranno anche lo scotch di carta che non lascia i segni sul muro. Mettetelo là dove avete messo la tovaglia con tutti i simboli della Pasqua che vi ho detto. E poi cominciate a fare un giro di interviste. Allora potete chiedere alla mamma e dire cos'è per te la felicità, e lì scrivete quello che dice la mamma, al papà, al nonno, alla nonna, magari gli telefonate magari alla suora, telefonate al vostro catechista, alla vostra catechista, agli amici, alle amiche, all'insegnante A, B, C, al maestro, alla maestra, al dottore, allo zio, alla zia. Felicità è, e aggiungete tutte le parole che vi dicono. Vedrete che pienezza di felicità ci sarà. quando arriverà il giorno di Pasqua. Tenetelo lì, appeso al muro, accanto al luogo dove avete predisposto tutti i simboli della Pasqua, sopra la bellissima tovaglia bianca, la più bella che la mamma ha. Vi ricordate che anche i discepoli che andavano via da Emmaus nel Vangelo di Luca erano tristi perché non avevano ancora capito che la morte di Gesù era un atto d'amore. Sì, speravamo che fosse lui. E Gesù dice: stolti e tardi di cuore nel credere. Ma mentre spiegava tutte queste scritture, che spiegano le scritture come lui ha compiuto questo gesto che non è solo di morte, ma è attraverso la morte un atto d'amore che vive, il loro cuore cominciava ad ardere, a battere forte. Si era riaccesa la speranza. Questa è Pasqua per tutti, la felicità. A tra poco per la preghiera, e prima la chicca per la mamma, il papà, gli sposi, e poi la preghiera insieme della comunione spirituale. Allora, intanto che ragazzi, mi raccomando, avete tirato fuori la tovaglia più bella della mamma, né? Ecco, poi stanno preparando il cartellone con la scritta felicità e puntini puntini, e poi dovete telefonare oggi, domani, posdomani, a tutti, a tutti. Disturbate anche le suore, i preti, fate quello che, e magari gli zii, le zie, i nonni, le nonne, i cugini, gli amici, le amiche, a tutti chiedete. Bene, adesso sono qui con voi, cari genitori, sposi, papà e mamme, marito e moglie, un attimo di attenzione a voi che siete il sostegno delle nostre famiglie. Siamo arrivati allora alla stagione dell'autunno. Dopo l'inverno, la primavera, l'estate, arriva l'autunno. In autunno le foglie cominciano a cambiare colore e alla fine cadono dagli alberi. Anche nei matrimoni che si trovano nella stagione autunnale Dall'esterno la situazione può sembrare positiva, magari una bella stagione per qualcuno, ma il clima si sta raffreddando, comincia a cambiare nella vita di coppia. La coppia ha la sensazione che stia accadendo qualcosa, ma non ha ancora la certezza di comprendere la natura di ciò che sta avvenendo, dei cambiamenti in corso. Abbiamo come dei presentimenti. Almeno uno dei due coniugi comincia a sentirsi trascurato e si crea una distanza emotiva, emozionale tra di loro. Se il vostro matrimonio si trova nella stagione autunnale, dove ci sono dei segni che annunciano già l'inverno, cominciate a provare tristezza, a volte apprensione o scoraggiamento o timore. E infine a volte succede che nasce anche del risentimento. Voi e il vostro coniuge avete trascurato il vostro rapporto e vi siete un pochettino allontanati. Avvertite una preoccupazione crescente. Siete incerti e tendete ad accusarvi a vicenda, ma non vi dedicate sufficientemente ad analizzare le cause di questi presentimenti. L'autunno del matrimonio, invece, è un invito a cercare aiuto. Aiuto l'uno verso l'altro, a rivolgervi a un consulente, un counseling familiare o un sacerdote. Magari leggete un libro su questi argomenti oppure partecipate a qualche incontro formativo che possa risultare utile. Ci sono in parrocchia oppure in qualche altro centro. A differenza di quanto accade per le stagioni dell'anno, per cui sappiamo inevitabilmente che dall'autunno si passa all'inverno, il matrimonio può invece passare direttamente dall'autunno alla primavera, senza passare per l'inverno, come abbiamo descritto nella prima stagione, ad una condizione, cioè che ci impegniamo affinché questo non accada, cioè di non cadere nell'inverno, cioè dipende dalle scelte che facciamo, come dicevamo ieri. Se non intraprendiamo azioni costruttive, presto ci troveremo nel gelo dell'inverno, ma con i presentimenti, uomo avvisato, mezzo salvato, io posso intervenire perché dall'autunno possa passare di nuovo alla primavera. La Bibbia nel Salmo 33 ci fa pregare così: noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge. Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia. Il Tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in Te, Signore. Insomma, la Bibbia ci dice, ci assicura che c'è sempre spazio per la speranza. Confidate nei vostri autunni coniugali nell'aiuto del Signore e lasciate che il vostro amore vi circondi e infonda in voi il coraggio necessario per credere che possano attendervi giorni migliori. Allora prego così, con voi e per voi. Signore, grazie perché sei la nostra speranza per il mondo, per la salvezza che ci hai donato e per il nostro matrimonio. Infondi in noi il coraggio che possa permetterci di affrontare i nostri problemi e di compiere le azioni e le scelte necessarie. Amen. A tra poco per la preghiera insieme. allora, carissimi, siamo arrivati a questo momento molto intimo della comunione spirituale. Spero che ci siamo tutti insieme, piccoli e grandi, in famiglia, in questo momento. La comunione spirituale, ecco, ci aiuta a risollevarci in mezzo alle prove del nostro pellegrinaggio terreno. Sempre noi continuamente siamo invasi dalla tristezza e il nostro cuore spesso si riempie di fitte nebbie a causa delle prove della vita. La comunione spirituale dissipa la caligine come il sole del mattino. Esso riconduce la gioia nel cuore, rende all'anima la pace. Essa conserva pure il raccoglimento. La comunione spirituale è il mezzo più efficace per premunirsi contro la dissipazione, la leggerezza e tutte le divagazioni della mente e della fantasia. La comunione spirituale ci abitua a tenere i nostri sguardi fissi su Gesù, a conservare con Lui una dolce e costante intimità, a vivere con Lui in una continua unione di cuore. E allora preghiamo insieme così. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ed è arrivato il momento, carissimi, del ricordo dei nostri cari defunti che fanno parte della nostra famiglia, eh? Immagino che avete tutte le immagini nelle vostre stanze. Ecco, oggi abbiamo accompagnato il Camposanto il nostro fratello Nodari Giuseppe dalla Contrada Boccardi. Vogliamo ricordarlo e presentarlo al Signore nella preghiera di suffragio insieme a tutti i nostri cari defunti. Se noi accogliamo la parola di Gesù che ci parla della felicità della Pasqua che viene attraverso il dono dell'offrire la vita della sua morte per una vita che non finisce più per tutti gli uomini che credono in Lui, allora crediamo la felicità eterna dei nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed è così, carissimi ragazzi, genitori, nonni e nonne, famiglia tutta, tutte le famiglie di Castelgofredo che vi saluto di cuore, auguro ogni bene, spero che stiate in salute, vi auguro una buona serata e arrivederci a domani con questo nostro appuntamento che ci introduce poi direttamente nel Triduo Pasquale, dove sospenderemo questa nostra trasmissione in compagnia, in un'oretta, perché daremo ampio spazio ai momenti di preghiera santa proprio di questi tre giorni santissimi, con l'ufficio delle letture e le lodi il mattino alle 8:30 in diretta radio e anche Facebook radio dalla nostra chiesa di Sant'Erasmo il giovedì, venerdì e sabato santo, poi con la celebrazione della messa in cena Domini il giovedì alle ore 18:30 la celebrazione della passione di Gesù il venerdì santo alle ore 15, cui seguirà la processione con il crocifisso miracoloso per le vie del paese fatto da noi sacerdoti, dove voi starete in casa vostra e vedrete tramite la radio e Facebook della radio in diretta, e la gente dove passeremo per le vie. Naturalmente non possiamo andare in tutte le vie, domani vi dirò le vie. E il sabato santo, alla sera alle ore 22, la solenne veglia pasquale, sempre in diretta radio. E domenica di Pasqua, alle 10:30, la messa solenne, come anche lunedì di Pasqua, mentre le lodi alle 9, sia domenica che lunedì, e il vespro, domenica alle 19, come anche lunedì. Comunque vi terrò aggiornato di tutti gli orari. Buon pomeriggio di nuovo, a domani!